Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
Siamo all'appuntamento del venerdì con la rubrica di medicina effetti collaterali, trasmissione realizzata in collaborazione con i medici del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Ben trovati da Eliana Astorri. Ricordiamo come sempre che questa rubrica si può ascoltare sui 105 FM alle 12.35 con replica alle 18.30 oppure visitando i siti radiovaticana.org/105 e unicattolica.it. La puntata di oggi è dedicata al lupus eritematoso. Lupus eritematoso, una malattia la cui incidenza cambia da area geografica e non può essere considerata rara se solo si dà uno sguardo ai dati che riguardano le donne dai 13 ai 55 anni. In questa fascia di età, studi recenti dimostrano come ogni anno una donna bianca su 1000 svilupperà il LES, un numero 4 volte maggiore rispetto alle donne di colore. Vediamo di cosa si tratta e confermiamo questi dati, oppure no, con il professor Gianfranco Ferraccioli, ordinario di reumatologia e direttore dell'Istituto di Reumatologia e Scienze Affini del Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Professore, benvenuto.
Buongiorno.
Allora, ci può dire qualcosa riguardo appunto all'incidenza di questa malattia?
I dati che lei ha dato sono esatti, questa è l'incidenza che c'è all'interno della popolazione caucasica. Si tratta di una malattia che possiamo definire sostanzialmente rara dal punto di vista epidemiologico, ma che poi, come giustamente ha detto lei, non è certamente rara. Perché le donne soprattutto, che sono la parte più colpita tra i nostri pazienti, effettivamente sono colpite con una frequenza e con un'incidenza che è importante per l'assistenza sanitaria.
Ci può spiegare cos'è il lupus?
Il lupus è la più severa delle malattie autoimmuni sistemiche, definendo autoimmuni le malattie nelle quali ci sono anticorpi diretti contro costituenti dell'organismo, che finiscono per aggredire l'organismo stesso invece che essere utilizzati dal nostro organismo per difenderci nei confronti delle infezioni esterne. È sistemica perché non risparmia nessun organo e nessun apparato e quindi può colpire praticamente tutto, dal sistema nervoso centrale ai nervi periferici, al rene, alla cute, alle articolazioni. E quindi è chiamata proprio lupus, nel senso che è così cattiva da assomigliare, ovviamente da un punto di vista soltanto figurativo, da assomigliare ad una bestia estremamente cattiva. È una malattia che si può presentare con una varietà veramente notevolissima di sintomi ed espressioni. La stragrande maggioranza però dei pazienti si presenta con, all'inizio perlomeno, con manifestazioni cutanee di tipo quindi dermatologico, oppure con manifestazioni articolari e quindi prettamente reumatologiche, ma ci sono poi pazienti che si possono presentare con improvvise crisi comiziali, quindi crisi epilettiche, oppure si possono presentare con nefrite acuta, oppure si possono presentare con vasculite acute e interessamento polmonare o cardiaco, e quindi è una malattia estremamente proteiforme, quindi bisogna sempre pensarci tutte le volte che uno ha a che fare con un paziente di giovane età.
Ma se è una malattia autoimmune, quali sono le cause?
Beh, le cause sono molteplici, certamente ci sono delle cause di tipo genetico per cui questi soggetti sono portatori di alcuni geni che predispongono alla produzione di anticorpi diretti contro costituenti dell'organismo, poi si invocano delle cause di tipo infettivo e quindi di tipo ambientale che possono incidere laddove vengono a contatto con questi organismi predisposti allo sviluppo poi di una di un'infiammazione cronica post-infettiva, ed infine ci sono certamente dei fatti di tipo ormonale, perché essendo le donne colpite in maniera così prevalente è evidente che gli ormoni estrogenici giocano un ruolo molto rilevante nella risposta bicellulare che produce questi anticorpi.
Ma quindi si può manifestare un po' dappertutto? Lesioni, articolazioni?
si può manifestare veramente sia come malattia dermatologica, come malattia reumatologica, come malattia cardiologica, nefrologica, pneumologica, quindi bisogna evidentemente conoscerla molto bene per poter in qualche modo affrontare il discorso della malattia sistemica nella maniera più completa. Se sfugge qualche cosa diventa veramente molto pericoloso, perché a quel punto significa lasciare andare il danno di quell'organo non riconosciuto verso degli esiti che possono essere anche estremamente pesanti.
Quindi ha delle similitudini con l'artrite reumatoide, di cui parlammo proprio con lei tempo fa.
Ha delle similitudini dal punto di vista della localizzazione in generale alle piccole articolazioni delle mani o dei piedi. Non è aggressiva come l'artrite reumatoide nel distruggere le articolazioni. L'artrite del lupus risparmia in generale le erosioni articolari e quindi in generale il paziente sente molto dolore, molta limitazione funzionale, ma in genere grosse deformità non si verificano salvo in una piccola percentuale di pazienti.
Ma perché più la donna rispetto all'uomo? È una questione ormonale?
Perché ci sono effettivamente gli ormoni estrogeni che favoriscono la espansione di quelle cellule bilinfocitarie, che sono poi quelle che, avendo perso la tolleranza nei confronti di alcune costituenti dell'organismo, producono i cosiddetti autoanticorpi. Sono delle cellule che, ahimè, sopravvivono più a lungo e producono anticorpi nei confronti di costituenti fondamentali, perché la cosa fondamentale è il fatto che, mentre in tante altre malattie autoimmuni si producono anticorpi contro proteine di alcuni organi del nostro organismo, in questa malattia si producono invece anticorpi diretti contro i costituenti nobili delle cellule, che sono le componenti del nucleo, la cromatina nucleare, o addirittura contro lo stesso DNA, a dimostrare appunto quanto possa essere aggressiva una malattia di questo tipo.
Per questo quindi la fascia di età più colpita è quella dai 13 ai 55?
Certamente,
per la donna.
Certamente la donna è, diciamo, oggetto privilegiato di questa malattia, soprattutto viene colpita in età giovanile, quindi in piena attività lavorativa
e produttiva.
Purtroppo, certamente, ed è proprio nel momento nel quale c'è anche di solito il massimo della reattività del sistema immunitario del nostro organismo, che è particolarmente efficiente proprio in quella fascia di età tra i 20 e i 40 anni in generale. Ed è in questa fascia di età che appunto queste malattie si manifestano con tutta la loro aggressività.
Però questo non significa che chi al di sopra, diciamo, dei 55 anni, comunque in una situazione di menopausa, non significa che si sia al riparo da questo tipo di malattia?
No, ahimè no.
È l'incidenza che scende?
No, assolutamente no, nel senso che può colpire veramente tutte le età, anche i bambini piccoli possono essere colpiti dalla malattia lupica, così come le persone molto anziane. Hanno degli aspetti che sono leggermente diversi, proprio perché in parte l'effetto ambientale, in parte l'effetto ormonale, evidentemente si modificano in quelle fasce estreme di età, ma non risparmia certamente nessuna delle fasce di età.
Quali esami di laboratorio rivelano il lupus eritematoso?
Il primo sospetto deve sempre venire dall'esame clinico e dalla raccolta dei sintomi, dei segni che il paziente ha presentato nel corso delle ultime settimane. Questo è fondamentalissimo, cioè deve veramente il medico pensarci sulla base dei sintomi che si presentano. Poi, nel momento nel quale ci sono le cosiddette bandierine rosse, che possono essere la presenza di un rash cutaneo, la presenza di un fenomeno di Raynaud, vale a dire la presenza di mani che si imbiancano quando c'è l'esposizione al freddo, la presenza di un'artrite, la presenza di un esame delle urine che magari lascia intravedere qualche segno di infiammazione a livello del rene, ecco, in questi casi va chiesto immediatamente un piccolo numero di esami che riguardano l'autoimmunità, tra cui gli anticorpi antinucleo, gli anticorpi cosiddetti ENA, anticorpi anti-DNA, e la misura del complemento, perché con questo tipo di anticorpi e con questo dosaggio di proteine si riesce ad avere un'idea di quella che è l'aggressività e la severità della forma.
Ma le lesioni cutanee si presentano sempre?
Le lesioni cutanee nella stragrande maggioranza dei casi si presentano in circa il 60-70% dei pazienti, quindi sono effettivamente un sintomo segno particolarmente rilevante e possono essere le più varie, ci possono essere manifestazioni di tipo simile orticarioide, delle manifestazioni di tipo papulare, delle manifestazioni puramente eritematose, delle manifestazioni che possono diventare crostose, sono localizzate in punti particolari del volto e del tronco, per cui generalmente sono nelle cosiddette aree fotoesposte, quindi esposte ai raggi ultravioletti, ed è evidentemente guardando in maniera attenta questo tipo di lesioni e le loro localizzazioni che si pone immediatamente il sospetto.
Quali sono oggi le terapie?
Beh, le terapie possono essere molto varie a seconda del tipo di lupus che abbiamo di fronte. Il cosiddetto lupus artrocutaneo, quello che si presenta con lesioni dermatologiche e artrite, ha bisogno di terapie che sono in genere abbastanza semplici. Il lupus invece cerebritico o il lupus di tipo renale sono delle forme particolarmente gravi perché colpiscono organi supernobili ed in questi casi bisogna intervenire con alte dosi di steroidi e più farmaci immunosoppressori. Quindi diciamo che il panorama dell'intervento terapeutico deve essere mirato sul singolo paziente per quanto è possibile, ovviamente utilizzando farmaci che hanno una potenza e quindi anche effetti collaterali secondari che possono essere anche estremamente diversi.
Comunque si può curare, tenere sotto controllo, ma non guarire.
Per fortuna si può curare, oggi si può curare anche bene, possiamo dirlo a chiare lettere. La sopravvivenza di questi pazienti, che era piuttosto compromessa fino a 20 anni fa, 25 anni fa, è migliorata in maniera sensibilissima. La stragrande maggioranza dei pazienti oggi risponde alle terapie, soprattutto se queste terapie vengono fatte in tempi utili e se si cerca di capire quali sono le basi biologiche vere della malattia. Abbiamo la possibilità oggi di determinare addirittura i sottotipi delle cellule B che producono gli anticorpi per capire quali sono le cellule che in quel momento sono più espanse. Abbiamo nuovi farmaci che si stanno presentando all'orizzonte che potremo utilizzare anche nei prossimi mesi con buone prospettive, quindi diciamo che il futuro di questi pazienti è sicuramente molto più garantito di quanto non fosse anche soltanto 5 o 10 anni fa.
Che qualità della vita hanno queste persone?
La qualità della vita è poco buona nel momento nel quale c'è evidentemente la malattia in fase acuta, diventa una qualità della vita che è sostanzialmente buona come quella di tutte le persone non malate nel momento nel quale vengono curate e portate in remissione. Sono dei pazienti che devono avere attenzione ad alcuni aspetti particolari, per esempio la esposizione ai raggi ultravioletti e deleteria nella stragrande maggioranza dei casi, perché purtroppo l'abbronzatura fa emergere i cosiddetti autoantigeni contro i quali la malattia poi produce gli anticorpi e scatena la reazione infiammatoria. Devono evidentemente evitare altri tossici ambientali come per esempio il fumo, oppure in ogni caso evidentemente assunzione di farmaci che possono essere controindicati, ma nel momento nel quale ci sono alcune di queste avvertenze che vengono soddisfatte, il paziente sostanzialmente può fare una vita normale e anche un'attività lavorativa normale.
E che cosa succede quando una donna è in gravidanza ha il LES?
Succede che la donna può affrontare la gravidanza non appena la malattia è stata portata alla remissione. Oramai le donne con il lupus possono essere fecondate e possono partorire assolutamente come tutte le altre signore, quindi non ci sono in questo momento particolari precauzioni da prendere. Ovviamente il paziente deve essere inquadrato in maniera sostanziale, cioè bisogna assolutamente verificare che non ci siano fattori di tipo trombofilico particolarmente severi che favoriscono le ischemie placentarie e quindi la difficoltà di sviluppo del feto, ma una volta che il paziente è stato inquadrato facendo le opportune terapie anche in questo tipo di situazioni cliniche, in generale la donna con il lupus può arrivare comunque a partorire i suoi bellissimi figli.
E le cellule staminali hanno un ruolo nella cura del lupus?
È stata ipotizzata qualche quinquennio fa questo tipo di ipotesi, è stata abbandonata per la necessità di fare comunque delle terapie immunosoppressive d'accompagnamento che non hanno in genere portato dei risultati particolarmente brillanti. Oggi è considerata una eventuale terapia di recupero soltanto in casi selezionatissimi e questo dipende dal fatto che, essendo migliorate moltissimo le previsioni di controllo della malattia con i farmaci disponibili, questo è passato evidentemente come un'opzione assolutamente minoritaria.
E l'alimentazione è legata al peggioramento o meno di questa malattia?
Può essere legata a seconda del tipo di lupus che abbiamo di fronte. È ovvio che il paziente che ha un'insufficienza renale importante deve cercare di avere un'alimentazione adeguata alla sua insufficienza renale, poi quando l'insufficienza renale regredisce può tornare a fare un'alimentazione assolutamente normale. Il paziente che ha un interessamento di tipo gastroenterico dovrà cercare di limitare alcuni cibi che possono interferire con il processo di guarigione dell'infiammazione a livello del tratto gastroenterico. Però in generale devo dire che anche quelle che sono le cosiddette manifestazioni allergiche si verificano in una alta percentuale di soggetti, nel lupus sono più rare e queste manifestazioni allergiche sono in qualche modo la spia di una coabitazione di due malattie che sono molto molto raramente associate tra di loro. Le allergie non vanno d'accordo con il lupus e viceversa.
In quale direzione sta andando la ricerca?
La ricerca sta andando verso la identificazione di quelli che sono i meccanismi di tipo cellulare che sono responsabili della sopravvivenza delle cellule che producono gli autoanticorpi e vanno verso la direzione di andare ad interferire con le cellule che in qualche modo permettono di mantenere una infiammazione costante a livello degli organi e dei tessuti. Quindi si va verso sempre di più verso una cosiddetta terapia mirata sulle cellule, mirata sui diversi sottotipi di cellule, sia le cellule T del sistema immunitario che le cellule B del sistema immunitario, in modo da poter evitare quelli che sono gli immunosoppressori a largo spettro che, non avendo un bersaglio veramente mirato, possono far male a tante altre cellule che invece nulla c'entrano con la malattia.
Professor Ferraccioli, ci ha dato un quadro molto chiaro di cosa sia il lupus eritematoso. La ringraziamo per essere stato con noi e le auguriamo buon lavoro.
Grazie a lei.
Era il professor Gianfranco Ferraccioli, ordinario di reumatologia e direttore dell'Istituto di Reumatologia e Scienze Affini del Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.